Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
All'IEA manca seria volontà di presentare convincenti le risposte accurate di Teheran. Abadan crollo, Metropol, quindicesimo giorno di rimozione dei detriti. Ucraina, la presenza di centinaia di agenti della CIA, di MI6. Salve amici ascoltatori, vi parla Soella, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran, Radio Italia. Oggi è martedì 7 giugno 2022, tra poco vi presento il notiziario che poi farà seguito da una breve nota di commento. Dopo il commento potrete ascoltare un altro appuntamento con l'arte persiana. Per ascoltare le programmazioni di Radio Italia basta andare sul nostro sito parstoday.com/it per iscriverci e con l'indirizzo email radioitaliairib99@gmail.com. A tra poco. Il capo dell'Organizzazione per l'Energia Atomica della Repubblica Islamica dell'Iran ha affermato che Teheran ha fornito risposte accurate alle domande poste dall'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, ma l'AIEA ha deciso di basare i suoi rapporti sulle informazioni fornite dai nemici della Repubblica Islamica. In un'intervista alla rete Al Jazeera, Mohammad Eslami ha affermato che al direttore generale dell'AIEA, Raffaele Grossi, manca la seria volontà di presentare convincenti le risposte accurate dell'Iran in merito alle domande della stessa agenzia. L'agenzia ONU per l'atomica fa affidamento sui rapporti di intelligence, cioè forniti dai nostri nemici, con in cima l'entità sionista. Ha proseguito ancora il capo nucleare iraniano: la Repubblica Islamica respinge la bozza per una risoluzione del Consiglio dei governatori dell'AIEA che proprio ieri ha svolto la riunione. Poi il portavoce agli esteri di Teheran, Said Khatibzadeh, ha detto che il governo iraniano risponderà in modo appropriato se la risoluzione che sarà presentata dal Consiglio governatori AIEA sarà ritenuta contro il nostro paese. Nel suo discorso introduttivo in occasione del Consiglio dei governatori dell'AIEA, Grossi ha accusato l'Iran per non aver mantenuto gli impegni relativi all'accordo sul nucleare del 2015 Bargio. Khatibzadeh ha criticato il rapporto di Grossi in quanto non preciso e non chiaro. Senza pausa il lavoro di scavatori e ruspe dei vigili del fuoco di Abadan, dove sono in corso le operazioni di rimozione di pietre e detriti, 15 giorni dopo il crollo di un edificio commerciale nella provincia del Khuzestan, Iran sudoccidentale. Lo ha fatto sapere il prefetto della città, Ehsan Abbaspour, facendo anche un ragionamento del bilancio delle vittime, purtroppo fino ad ora 41 morti, lo riferisce l'IRIB, il crollo di Metropol, di cui alcune parti erano ancora in costruzione, è avvenuto il 23 maggio. Un aumento di oltre 57% a partire da giugno dei salari dei pensionati iraniani. L'annuncio è di Hojatullah Abdul Maliki, ministro delle cooperative del lavoro e della previdenza sociale del governo del presidente Raisi. Gli stipendi arretrati saranno pagati ad aprile e maggio insieme agli stipendi di luglio-agosto. Per coloro che ricevono il salario minimo, ha proseguito, abbiamo previsto un aumento pari a 57,4% in modo che il loro stipendio non sia inferiore alla cifra di 5 milioni e 580 mila tumani, cioè 55 milioni 800 mila rial. Centinaia di funzionari della CIA e dell'intelligence inglese lavorano in Ucraina da circa 10 anni. Lo ha affermato il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov nel corso di un'intervista all'emittente televisiva radiofonica serbo-bosniaca Radio e Televisia Republic. Lo riporta lo stesso ministro sul suo canale social. Il capo della diplomazia di Mosca ha inoltre sottolineato che paesi occidentali, rifiutando le proposte e i compromessi della Russia, hanno giustificato i peggior timori secondo cui in pratica l'Ucraina stesse cercando un punto d'appoggio per minacciare e frenare la Federazione Russa. E nonostante le restrizioni dell'Unione Europea sulla vendita del petrolio russo attraverso le rotte marittime, Mosca espanderà in modo significativo la vendita del suo greggio proprio verso mercati fuori dall'Unione Europea. Il budget statale non subirà danni, malgrado nuovi prezzi stabiliti dagli stessi paesi occidentali, ha detto ancora Lavrov. Quanto a noi, ha proseguito, il sesto round di sanzioni per limitare il petrolio marittimo non è in gran parte soggetto alla politica. C'è domanda di petrolio. Il mercato petrolifero non segue gli ordini politici, ha proseguito il ministro degli esteri russo. Abbiamo altri mercati. Le esportazioni possono essere estese a questi mercati, ha concluso. Il presidente ucraino Zelensky ha detto che le truppe del suo paese impegnate nella battaglia di Severodonetsk si trovano a combattere contro le forze numericamente maggiori. Nonostante ciò, stiamo tenendo duro, ha detto incontrando a Kiev un gruppo di giornalisti, ma loro ci sopravanzano numericamente e sono più forti, ha detto, o ha ammesso. Negli Stati Uniti un bambino di 2 anni ha ucciso accidentalmente il papà con una pistola lasciata incustodita. È avvenuto in Florida, Orlando. La polizia giunta in casa ha visto la mamma che cercava di soccorrere il marito, deceduto poi in ospedale. Entrambi erano in libertà condizionata per droga. Il bambino avrebbe trovato la pistola in una busta per terra, ha sparato al padre che stava giocando ad un videogioco. La madre è ora accusata di omicidio colposo per grave negligenza e possesso di armi. Gli attivisti per la difesa dei diritti umani hanno accusato il ministro degli interni inglese, Priti Patel, di deportare un gruppo di adolescenti non accompagnati in Ruanda nella prima fase di espulsione di richiedenti asilo e inviarli nel paese dell'Africa orientale. Questo dopo che un portavoce del governo ruandese ha annunciato che il primo gruppo di circa 50 richiedenti asilo inviati dall'Inghilterra nel paese africano in base ad un nuovo e controverso accordo. Proprio questo gruppo arriverà probabilmente in Ruanda nelle prossime settimane. Knesset, territori occupati, parlamento del regime sionista in primis della destra, ha respinto in prima lettura la legge che avrebbe dovuto rinnovare le norme civili per i coloni ebrei estremisti negli insediamenti illegali sulle terre occupate dei palestinesi in Cisgiordania occupata. Il provvedimento è stato respinto con 58 voti a 52. Alla maggioranza sono mancati 6 voti. Ora l'esecutivo di Naftali Bennett ha tempo fino al 1 luglio per cercare un'altra votazione. L'applicazione per i coloni che vivono in Cisgiordania occupata è diventato il campo di battaglia dell'opposizione guidata dal Likud di Benjamin Netanyahu, sul quale l'ex premier del regime sionista tenta di far scivolare la composita coalizione di Bennett. Grazie per l'ascolto, a tra poco con il commento di oggi. Yemen, responsabilità diretta degli Stati Uniti nei crimini commessi dai sauditi. La sanguinosa aggressione scatenata contro lo Yemen dall'Arabia Saudita e i suoi alleati ha provocato da tempo la più grave crisi umanitaria del pianeta ed è segnata da ripetuti episodi che le Nazioni Unite e svariate organizzazioni internazionali indipendenti hanno indiscutibilmente classificato come crimini di guerra. Inerzia e sostanziale silenzio su questa realtà da parte degli autoproclamati, cioè falsi difensori della democrazia e dei diritti umani in Occidente, contrastano drammaticamente con le denunce del tutto fuori contesto della brutalità del conflitto in corso tra la Russia e l'Ucraina. Dietro al disinteresse per la sorte della popolazione yemenita non c'è soltanto la consueta pratica dei due pesi e delle due misure, secondo la quale amici e compari d'affari di Washington e dell'Europa hanno facoltà di operare secondo standard diversi da quelli applicati a paesi o regimi meno graditi. Nel teatro di guerra del più povero dei paesi arabi c'è in gioco anche la responsabilità diretta degli stessi americani nei crimini commessi a partire dal 2015. A confermarlo nuovamente è stata un'indagine pubblicata nel fine settimana dal Washington Post e realizzata in collaborazione con istituto affiliato alla Columbia University di New York, Università Columbia di New York. Nonostante Joe Biden avesse preso qualche timida iniziativa per sganciare l'amministrazione democratica dall'aggressione saudita ufficialmente per convincere il regime di Riyadh a cercare una soluzione negoziata con i combattenti difensori yemeniti di Al-Houthi, nel concreto le differenze sul campo non si sono praticamente viste. È vero che è nello Yemen in vigore da qualche settimana una tregua prolungata di recente che sta risparmiando almeno temporaneamente la popolazione dalle conseguenze dei bombardamenti aerei. Nei mesi precedenti però si era assistito al periodo più lungo di bombardamenti ad alta intensità degli ultimi 4 anni. Nel 2021 Joe Biden aveva annunciato la fine dell'assistenza americana per le operazioni offensive della coalizione guidata dai sauditi. In questo quadro era stato deciso lo stop alla vendita di missili e munizioni impiegate nel conflitto. Quest'ultima è stata a tutti gli effetti una mossa di facciata, visto che l'Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti hanno potuto contare da un lato sulla riserva di materiale bellico già acquisita e dall'altro sulla possibilità di continuare a rifornirsi anche dagli Stati Uniti tramite canali tra virgolette, commerciali.
Iran, la storia dell'arte. Cari amici, vi presento un altro appuntamento con l'arte iraniana dai tempi della Grande Persia fino ad oggi. In ogni puntata cercheremo di raccontare ed approfondire la storia dell'arte iranica. In questo programma parleremo dell'arte dei Seleucidi e Parti. Dopo la vittoria su Dario III a Guagamela nel 331 a.C., Alessandro il Macedone si proclamò grande re, quindi prese con sé i ricchi tesori di Susa e si diresse verso Persepoli, dove sicuramente si impossessò di enormi ricchezze e di magnifici tesori prima di appiccare il fuoco alla città nel quarto mese della sua permanenza. I nuovi scavi condotti dopo la Seconda Guerra Mondiale hanno infatti portato alla luce documenti che lasciano pensare che prima dell'incendio ci furono nella zona saccheggi su larga scala. Molto probabilmente i saccheggi e l'incendio avevano con l'assenso di Alessandro, forse come rappresaglia per i templi greci bruciati dai persiani. O forse perché Persepoli poteva rappresentare un punto di riferimento importante per gli Achemenidi ancora sopravvissuti. Dopo la morte di Alessandro, i suoi ufficiali scoppiarono forti contrasti che finirono con il provocare la spartizione dei territori occupati. L'Iran, la Mesopotamia, il nord della Siria e una gran parte dell'Asia Minore caddero sotto il controllo di Seleuco, il quale ambiva all'unificazione di Grecia e Iran. Seguendo le indicazioni lasciate da Alessandro a suoi generali, Seleuco sposò una nobile persiana dalla quale ebbe un figlio di nome Antioco. Questi, una volta ereditato i territori controllati dal padre, consolidò la dinastia Seleucide che si mantenne stabile fino a circa il 250 a.C. Da questa data in poi, i Seleucidi vissero sotto la costante pressione di alcuni popoli iranici, in particolare dai loro vicini parti, provenienti dal Khorasan settentrionale. Persa a causa di una ribellione, la satrapia di Balkh, che comprendeva una grande porzione dell'Afghanistan e del Turkistan ed il Khorasan, furono costretti a ritirarsi entro i confini dell'Iran centrale. La penetrazione dei parti all'interno dell'Iran spinse poi i Seleucidi indietro fino in Siria, dove furono in grado di continuare a esercitare una certa influenza fino alla prima metà del primo secolo d.C. Alcuni studiosi hanno scritto che le nozze di Susa, cioè le nozze di Alessandro con la figlia di Dario III e con la figlia di Memnone, nonché il matrimonio dei suoi ufficiali, tra cui quello di Seleuco, con la figlia di Astegerd, furono ordinate da Alessandro per favorire la fusione tra persiani e greci. I documenti storici dimostrano però che non è così, in quanto i re seleucidi sottolinearono sempre la loro grecità e la necessità di conservarla tra gli iraniani, mantenendo il dominio politico e militare su tutto l'Iran. Un progetto questo che non aveva alcun obiettivo culturale. Nonostante questo, essi fondarono varie città in cui i persiani e i greci vivessero in pace e delle quali non sono rimaste molte tracce. Tutto questo comunque determinò una certa influenza dell'arte greca su quella dell'Iran e la recessione nell'arte greca di significative influenze orientali, mutate attraverso l'Asia Minore. Lo stesso Platone, la cui filosofia venne poi ripresa dai filosofi musulmani, venne influenzata dai principi mazdei. I Seleuciti, consapevoli dell'instabilità della loro base politica in Iran, cercarono di consolidare il loro potere dando una nuova organizzazione alla struttura amministrativa ereditata dagli Achemenidi e creando una rete di difesa che comprendeva anche l'utilizzo dei fortilizi disseminati lungo le principali vie di comunicazione dell'impero achemenide. Le terre intorno a queste fortezze vennero assegnate ai greci ed esse divennero anche il centro di un nuovo rete di servizi postali. Di conseguenza, queste città che avevano nomi greci ed erano abitate soprattutto dai greci, si trasformarono in città greche e i Seleucidi si sforzarono di erigere in esse i loro templi e di introdurvi le tradizioni religiose greche. Amici, il tempo a nostra disposizione è terminato. Speriamo che questo programma sia stato di vostro gradimento. A risentirci alla prossima settimana.